Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Stati Uniti, le rivelazioni di Politico. Donald Trump ha detto alla sua cerchia che Elon Musk si ritirerà nelle prossime settimane dal suo attuale ruolo nel governo. Striscia di Gaza. A causa del blocco imposto da Israele, da un mese non arriva nessun aiuto umanitario. 13 mesi fa le raccomandazioni mai rispettate della Corte Internazionale di Giustizia per evitare il genocidio. Francia, le condanne di Sarkozy e poi di Marine Le Pen viste dalle banlieue. Sul banco degli imputati due importanti personaggi politici che hanno trascorso la loro vita a chiedere pene durissime per i giovani dei quartieri popolari. La guerra dei dazi e le mosse dei grandi fondi speculativi che non si fidano delle iniziative di Washington. L'intervista. Progetti sostenibili. Nella città di Rouen il lungo Senna come infrastruttura per la rigenerazione urbana. Romanzo a fumetti. Telemark, sabotaggio all'atomica. Graphic novel di Luca Malagoli e Federico Appel. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Avete sentito, Elon Musk starebbe per abbandonare il suo ruolo di principale collaboratore di Donald Trump e di guida del Dipartimento all'efficienza governativa. Lo scrive Politico, che ha raccolto una serie di testimonianze all'interno dell'amministrazione. Sarebbe stato Trump stesso a comunicare la sua cerchia più ristretta di collaboratori che Musk sta per lasciare la politica attiva e tornare alla gestione diretta delle sue aziende. Si tratta di una svolta brusca rispetto solo a qualche settimana fa, quando il proprietario di Tesla e SpaceX diceva di essere in politica per restarci. Nella decisione, che non è però stata confermata ufficialmente, contano diverse cose: il risentimento e le rivalità che Musk ha provocato nella stessa amministrazione, l'ondata di proteste che i suoi piani di ristrutturazione del governo federale hanno scatenato, il declino nei suoi affari. Sulle ultime sconfitte di Musk sentiamo Roberto Festa.
Non sono giorni felici per Elon Musk. L'entrata in politica, l'abbraccio a Donald Trump e a ogni causa reazionaria in giro per il mondo non stanno forse dando, almeno per il momento, gli effetti sperati. Il voto di ieri per la Corte Suprema del Wisconsin è stato per Musk un vero e proprio tonfo politico. Elon Musk ha investito 25 milioni di dollari suoi personali nella campagna del giudice conservatore Brad Schimmel. È spesso intervenuto a favore di Schimmel, Musk sui social, e si è presentato la domenica prima del voto in Wisconsin ad un comizio del giudice conservatore, passando due ore su un palco ad esaltarne le qualità. Non è servito a molto. La giudice progressista Susan Crawford ha battuto Schimmel. Gli elettori del Wisconsin hanno quindi mandato un messaggio molto chiaro, anzitutto proprio a Elon Musk, i cui soldi, la cui influenza non sono riusciti a comprare un'elezione. Di queste ore un'altra notizia non positiva per Musk. Le vendite della sua compagnia Tesla sono calate del 13% nei primi tre mesi dell'anno. Il dato può dipendere da fattori diversi, tra cui un certo invecchiamento dei modelli, la concorrenza dei rivali, per esempio la cinese BYD, che ha sviluppato una nuova tecnologia che consente alle sue auto di ricaricarsi in pochi minuti. Sicuramente però l'entrata in politica di Elon Musk e le campagne di boicottaggio partite in molte parti del mondo sono un elemento da considerare proprio nel calo delle vendite. In particolare nel trimestre gennaio-marzo Tesla ha venduto 336.681 veicoli. Nel primo trimestre del 2024 le vendite erano state di 387.000 veicoli. Gli analisti si aspettavano vendite più elevate questo trimestre, fino a 408.000 auto. mercato. Il calo è avvenuto nonostante forti sconti, finanziamenti a tasso zero praticamente e altri incentivi. Intanto le azioni di Tesla hanno perso circa la metà del loro valore da quando a metà dicembre erano schizzate in alto, sospinte dall'attesa di deregulation normativa con l'amministrazione Trump e dal rapporto stretto che proprio Elon Musk mostrava di avere con il presidente. Certo, allora, bisogna ripetere una cosa: il calo delle vendite non può e non deve essere unicamente attribuito all'impegno in politica di Elon Musk. Per esempio, gli acquirenti potrebbero oggi esitare ad acquistare il bestseller di Tesla, il Model Y, perché entro fine anno ne uscirà una versione aggiornata. Detto questo, però, sicuramente le vicende politiche di Elon Musk un effetto lo stanno avendo. I consumatori comprano meno le sue auto, gli investitori sono delusi dal calo delle vendite e non pensano più, forse, che essere così vicino a Trump sia stato un bene per Musk e per le sue aziende. Lo stesso Musk a questo punto comincia probabilmente ad avere qualche dubbio. Nelle ultime interviste è apparso piuttosto spento e ha riconosciuto che il suo impegno in politica gli sta provocando diversi svantaggi.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Striscia di Gaza, a causa del blocco imposto da Israele, da un mese non arriva nessun aiuto umanitario. Manca l'acqua, le scorte di cibo e medicinali sono ormai al minimo, tutti i panifici dell'enclave sono ormai chiusi perché manca la farina e il carburante per i forni. La testimonianza di Riham Jafari, coordinatrice per la comunicazione di Action Aid Palestina.
La situazione è così catastrofica a Gaza che non abbiamo le parole per descriverla. È indescrivibile. Cibo, medicine, acqua, carburante e gasolio sono bloccati dal 2 marzo scorso. Non entra più niente da un mese. Le persone lottano ogni giorno contro le bombe, ma soprattutto per procurarsi il cibo. Le panetterie della striscia sono supportate dal Programma Alimentare Mondiale, ma sono state costrette a chiudere e smettere di lavorare perché hanno esaurito la farina e non hanno gasolio per far funzionare i forni. E questo lascia molte persone senza pane, che è la componente principale di tutti i pasti a Gaza. Non possiamo fornire pasti caldi a causa della mancanza di carburante e anche del cibo. È diventato così difficile per le persone procurarsi qualcosa da mangiare.
It has become so difficult for the people to get their share of food. So this situation is deteriorating.
Questa situazione, i bombardamenti e il blocco degli aiuti umanitari, sta erodendo i progressi ottenuti durante le 8 settimane di cessate il fuoco. E ora le persone stanno tornando ad affrontare tutte le sfide della guerra. È una fase molto difficile per la gente di Gaza, perché ci sono continui bombardamenti, c'è carestia e allo stesso tempo molti ordini di evacuazione. Le persone sono costrette a sfollare a piedi. Non hanno mezzi di trasporto, non hanno auto, non ci sono carretti e chiedono continuamente dove possono andare. E non c'è una risposta. I palestinesi sono lasciati senza opzioni, senza cibo, senza acqua. In questo momento non hanno alternative e opzioni per sopravvivere. Stanno lottando, affrontano la fame, i bombardamenti, gli sfollamenti. Niente può rafforzare la loro resilienza.
Godspeed You, Black Emperor è un gruppo musicale canadese attivo del 1994. Come titolo per il loro nuovo album, uscito il 4 ottobre scorso, hanno scelto un potente manifesto per denunciare il massacro dei palestinesi nella striscia di Gaza. Sulla copertina del disco si legge «Nessun titolo», mentre i morti in data 13 febbraio 2024 sono 28.340. La data scelta da Godspeed You è un buon punto di riferimento per fare qualche considerazione sulle violazioni del diritto internazionale e umanitario da parte del governo israeliano. In quei giorni, infatti, con una sentenza storica, la Corte di Giustizia Internazionale aveva ordinato a Israele di applicare 6 misure urgenti per evitare atti di genocidio nella striscia di Gaza. Dal nostro archivio sentiamo ancora l'elenco delle 6 richieste da parte dei giudici.
Sono 6 le misure cautelative e urgenti che la Corte Internazionale di Giustizia ha imposto a Israele nel caso che lo veda accusato di genocidio da parte del Sudafrica. Nella sua istanza, presentata a dicembre, Pretoria ne aveva chieste 9, tra cui quella, rimasta disattesa, di un cessate il fuoco immediato nella striscia. Ecco cosa hanno deciso i giudici dell'AIA.
Par ce motif, la Cour indique les mesures conservatoires suivantes. 1. Par 15 voix contre 2, l'État d'Israël doit, conformément aux obligations lui incombant au titre de la Convention pour la prévention et la répression.
1. La Corte internazionale di giustizia dell'AIA ha ordinato a Israele di prendere tutte le misure per prevenire qualunque atto di genocidio a Gaza, in particolare uccidere, causare danni fisici o mentali, affamare i civili. 2. Israele deve assicurarsi con effetto immediato che il suo esercito non commetta nessuna di queste azioni. 3. Israele deve prendere tutte le misure in suo potere per prevenire e punire l'incitamento diretto e pubblico al genocidio. 4. Israele deve prendere immediate misure effettive per permettere la fornitura di servizi di base e di aiuto umanitario richiesti con la massima urgenza al fine di rimediare alle difficili condizioni di vita a cui sono sottoposti i palestinesi di Gaza. 5. Israele deve prevenire la distruzione e assicurare la conservazione degli elementi di prova relativi alle accuse di genocidio. 6. La Corte ha inoltre chiesto a Israele di fornire un rapporto sulle misure intraprese per eseguire l'ordinanza entro un mese.
L'État d'Israël doit soumettre à la Cour un rapport sur l'ensemble des mesures qu'il aura prises pour donner effet à la présente ordonnance dans un délai d'un mois à compter de la date de celle-ci.
Le 6 misure sono state completamente ignorate. Sono passati 13 mesi da allora, ma la situazione è addirittura peggiorata. Ad oggi i palestinesi uccisi sono 50.423, questo è il bilancio di oggi. A cui bisogna aggiungere il numero enorme di dispersi, oltre che di feriti e mutilati, che in una percentuale drammatica sono bambini e donne. Come dicevamo, le 6 misure sono state totalmente ignorate. Quello che sta succedendo è sotto gli occhi di tutti, al punto che negli ultimi mesi Amnesty International, Human Rights Watch e ONU, in 3 rapporti diversi, hanno accusato Israele di genocidio. Non solo il Tribunale Penale Internazionale ha spiccato un mandato di cattura internazionale nei confronti di Netanyahu per crimini di guerra e crimini contro l'umanità, ma tutto ciò non è bastato per fermare l'orrore. Per fare un esempio, dal 2 marzo, come abbiamo raccontato all'inizio, a Gaza non arriva nessun aiuto umanitario. Il non titolo dell'album dei Godspeed You alla fine è anche un atto di accusa contro il silenzio della comunità internazionale.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Donald Trump annuncerà stasera i nuovi dazi che entreranno da subito in vigore. Sarà uno dei giorni più importanti della storia americana, ha detto sulle mosse della Casa Bianca. A presto, questa mattina Alessandro Volpi, docente di storia dell'economia all'Università di Pisa.
La strategia di Trump in realtà è una strategia, direi, suicida, come ho sentito dire, però in realtà fino a un certo punto, cioè nel senso che Trump deve comunque fare i conti con una situazione economica che è particolarmente complessa, cioè lui ha gli Stati Uniti hanno un deficit di bilancio di 1.000 miliardi l'anno, cioè da questo punto di vista hanno entrate che sono inferiori rispetto alle uscite di 1.000 miliardi, hanno un disavanzo commerciale di 3.000 miliardi. Non è che Trump abbia ereditato dai democratici una situazione particolarmente florida. Nella sua logica i dazi sono un modo, non tanto io penso per reindustrializzare gli Stati Uniti in tempi brevi o realmente da applicare in maniera indistinta nei confronti di realtà come la Cina, che magari sono indispensabili per gli Stati Uniti per tenere bassa l'inflazione, ma nei confronti dell'Europa, in fondo il ragionamento che fa Trump è: io aumento i dazi, questo mi garantisce un'entrata fiscale annuale di 600-700 miliardi e alla fine gli europei saranno costretti a vendere ugualmente qua, e gli europei vendono negli Stati Uniti prodotti che sono prodotti, diciamo così, di fascia relativamente alta, che gli acquirenti americani possono permettersi di pagare un pochino di più e magari non sono l'elettorato di Trump in senso stretto. Quindi secondo me la scommessa di Trump è un po' in quella direzione. Poi naturalmente su questa scommessa la finanza ragiona, e la finanza ragiona, e a mio modo di vedere tende ad essere molto preoccupata da un eventuale fallimento dell'ipotesi trumpiana di applicazione positiva dei dazi, e quindi sta facendo una cosa abbastanza evidente, che è quella di trasferire una parte dei capitali che sono nel mercato finanziario statunitense verso il mercato finanziario europeo. E in questo senso la, diciamo così, politica anche di riarmo, la strategia di riarmo, gli incentivi che in maniera massiccia il piano von der Leyen, il Rearm Europe e poi il Readiness 2030 mettono in direzione del settore degli armamenti sono uno stimolo decisamente formidabile a far rialzare il prezzo dei titoli di queste società, e quindi grandi fondi internazionali che ora sono molto esposti sulla bolla tecnologica e che temono che appunto questa diciamo scommessa trumpiana non vada a buon fine, quindi che indebolisca in maniera troppo significativa il mercato americano, tendono a trasferire i fondi di cui sono titolari verso il mercato europeo, e qui ovviamente grazie appunto alla forte impennata dei prezzi di alcuni titoli, in modo particolare il settore degli armamenti, riescono a guadagnare molto e quindi a beneficiare di un aumento dei listini europei che in questo momento è più forte dell'aumento dei listini americani.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Siamo in Francia, torniamo sulla condanna di Marine Le Pen. Un giornalista, scrittore, Nadir Dendoun, francese di seconda generazione, nato e cresciuto nelle banlieue, ha difeso i magistrati che, ricordiamo, sono sotto attacco. Il titolo del suo articolo su Libération è Sarkozy, Marine Le Pen, allora e per chi l'idropolitrice? Ricordiamo che oltre a Marine Le Pen, Sarkozy era stato condannato a 3 anni di carcere alla fine del 2024 per aver corrotto un alto magistrato della Corte di Cassazione. Ora sta anche affrontando una nuova condanna per il finanziamento libico della sua campagna presidenziale del 2007. Sentiamo anche la provocazione di questo scrittore di origine algerina.
Nicolas Sarkozy e Marine Le Pen hanno costruito la loro carriera denunciando quella che chiamano la feccia. Sempre gli stessi, quelli dei quartieri popolari, quelli del 93esimo arrondissement. Puntavano il dito sempre sugli stessi e promettevano a ogni elezione più fermezza, più severità, più condanne esemplari. «Dobbiamo pulire tutto ciò con una idropulitrice», disse l'allora ministro degli interni Sarkozy, prima di diventare presidente nel 2007.
la giustizia doveva essere spietata. Marine Le Pen, da parte sua, aveva una teoria ben consolidata. Chi ruba, chi imbroglia, chi attinge al fondo di previdenza sociale sono gli immigrati e i loro discendenti. Gli altri, i potenti, avevano l'unica missione, riportare l'ordine in questo caos. Ma ora la giustizia si è spostata sulla sponda degli altri, quelli con gli abiti su misura, coloro che danno lezioni morali ignorando le leggi che pretendono di difendere. E all'improvviso il discorso cambia. Questa volta, sul banco degli imputati, si trovano due importanti personaggi politici che hanno trascorso la loro vita a chiedere maggiore severità. E di fronte a questo, cosa dicono? Che dobbiamo accettare la sentenza? Che la giustizia è uguale per tutti? No. Gridano alla cospirazione, alla persecuzione e ancora alla persecuzione. Qui la giustizia può ancora dire «sei colpevole». Coloro che chiedevano l'intransigenza ora la trovano sospetta. Chi chiede giudici inflessibili denuncia la giustizia politica. Coloro che volevano che colpissimo duro ora si rifiutano di incassare il colpo. Quando la giustizia colpiva i giovani delle banlieue, loro applaudivano, ma quando li raggiunge cominciano ad urlare cospirazione. Ma dove è finita la loro morale? Nonostante tutto, le loro condanne sono un evento notevole. In alcuni paesi una condanna del genere sarebbe inimmaginabile. Lì i potenti sono intoccabili, protetti dal loro status e il sistema giudiziario non ha altra funzione che quella di garantire la loro impunità. Qui la giustizia è ancora in grado di dire a un ex presidente o a un candidato all'Eliseo «sei colpevole». La giustizia francese non è perfetta. È lenta, a volte ingiusta, spesso criticata, ma esiste, agisce e osa condannare coloro che si credono al di sopra della legge. È un segno di forza, non di debolezza. Quindi non permettiamo ai demagoghi e ai populisti di rovinare questo momento, a quelli che gridano allo scandalo semplicemente perché questa volta viene fatta giustizia ai loro simili, quelli che vorrebbero che guardassimo dall'altra parte, coloro che accettano le decisioni dei tribunali solo quando riguardano gli altri. Dobbiamo difendere questa giustizia, imperfetta ma coraggiosa. Contro chi vuole manipolarla, contro chi sogna di imbavagliarla, contro coloro che la rispettano solo quando a loro è favorevole.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Al momento delle rubriche del mercoledì partiamo con il graphic novel Luisa Nanipieri.
Un po' spy story e romanzo d'avventura, un po' libro di storia e persino un po' testo di fisica. Telemark, sabotaggio all'atomica, è un graphic novel ambientato ai tempi della corsa alla bomba nucleare, che racconta una storia vera e introduce sia i grandi scienziati protagonisti dell'epoca che i loro dubbi etici, affrontando il ruolo della scienza nella storia e l'ansia di potere che può portare alle grandi scoperte scientifiche. In piena Seconda Guerra Mondiale, nel cuore del Telemark norvegese e in pieno inverno, va in scena un'operazione di sabotaggio spettacolare e praticamente impossibile. Lontano dalle linee del fronte e protetti dal terreno favorevole e dalla natura ostile, i tedeschi stanno producendo tonnellate di ossido di deuterio, meglio noto come acqua pesante, nell'impianto fortezza della Norsk Hydro. Gli alleati devono fermarli ad ogni costo. Quell'acqua serve agli scienziati di Hitler per completare la segretissima arma finale dei nazisti, la bomba atomica. Un manipolo di agenti speciali addestrati dagli inglesi e aiutati da una spia dentro la fabbrica cerca dal 1942 di sabotare l'impianto. Il gruppetto deve affrontare crepacci, neve e ghiaccio, ma tra imprevisti e incompetenza la missione si rivela ancora più difficile di quello che avevano immaginato. Per fortuna riceveranno una mano dai norvegesi della regione, che cercano a modo loro di resistere al governo fantoccio del Reich. La storia, che è stata raccontata anche al cinema, occupa solo una parte di questo fumetto. Disegnato da Federico Appel con uno stile un po' retrò, degli splendidi colori acquerellati di Teresa Scala e delle linee sottili e arrotondate che richiamano le caricature a china e delle stampe fantastiche, e accompagnato da didascalie che evocano la battitura a macchina da scrivere, il raid del Telemark è anche un pretesto per descrivere le tappe delle ricerche scientifiche che hanno portato alla costruzione della bomba atomica americana. dagli esperimenti del gruppo di Via Panisperna negli anni 30 alle fondamentali interpretazioni dei loro risultati fornite dalla fisica teorica austriaca Lise Meitner, dall'operazione Manhattan a quella del team tedesco, appunto, guidato dal nazista convinto Stark e dal meno schierato e contraddittorio Heisenberg. Nel dare un volto e uno spessore a questi scienziati, il fisico e divulgatore scientifico Luca Malagoli, che ha scritto i testi, cerca di trasmettere al lettore la loro incredibile genialità inventiva, dando anche spazio ai loro dubbi, conflitti e riflessioni etiche sui pericoli del nucleare, soprattutto quando viene monopolizzato. Forse avrebbe potuto elaborare meglio questi aspetti all'interno della storia, dove vengono solo accennati qua e là, ma in questo senso è ottima l'appendice disegnata alla fine del libro, che riassume le biografie dei protagonisti della corsa all'atomica, includendo italiani, americani, tedeschi e persino sovietici, e che ricorda come l'impegno e le convinzioni di ciascuno di loro abbiano contribuito a plasmare il mondo come lo abbiamo conosciuto. Telemark, sabotaggio all'atomica, di Luca Malagoli e Federico Appel. 112 pagine a colori, Sinnos editrice, 14 euro.
Infine, progetti sostenibili. Prima di sentire Fabio Fimiani, a tutti un caro saluto da Sciauchi.
Il Lungo Senna come infrastruttura per la rigenerazione urbana di Rouen in Francia, dalle banchine per le industrie pesanti ai nuovi ecoquartieri, residenziali e terziari. Dalla metà degli anni 90, la città della Normandia, 114.000 abitanti, ha iniziato a programmare questa evoluzione con ampi dibattiti pubblici durati 5 anni. Ormai da un decennio l'idea ha preso ampiamente forma con il recupero a parco lineare, innanzitutto di 3 km di sponde della Senna, a partire dalla penisola di Rollet, soprannominata l'ex isola del carbone. Per attuare le trasformazioni che hanno portato alla nascita di due nuovi quartieri sostenibili, Rouen-Flaubert e Lucilline-Rive-de-Seine, è cambiato anche il modello istituzionale, con l'istituzione della città metropolitana, oltre 500.000 di abitanti. Il nuovo ente è stato il promotore del distretto sulla riva più esterna della città, il Rouen-Flaubert, mentre il municipio lo è stato per Lucilline. Ovviamente le due istituzioni si sono coordinate per dare una forma omogenea. Il risultato è stata la realizzazione di due quartieri dove vivere e lavorare per 13.000 abitanti, nei quali sono state usate le tecnologie a minore impatto ambientale, come l'efficienza energetica e nuove infrastrutture per la mobilità pedonale ciclabile pubblica. Proprio le connessioni, in primis verso il centro città, hanno consentito al resto della popolazione di guadagnare l'accesso al fiume e al suo sistema di verde, migliorando quindi per tutti la qualità della vita. Questo sviluppo urbano e sociale di Rouen ha pure avuto l'effetto di incrementare la biodiversità e di funzionare da mitigatore dell'isola di calore urbano. Si tratta di una rigenerazione di 90 ettari complessivi per un investimento di 250 milioni di euro. 15 ettari sono diventati un parco, con memoria della presenza industriale. È stata realizzata una struttura per concerti, c'è un tecnoparco per imprese su altri 15 ettari ed è stata costruita la sede della città metropolitana di Rouen.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.